redigio.it e la storia continua. Un dialogo sul viaggio. Viaggiare a piedi e a cavallo. In passato, come si sa, era molto difficile viaggiare. Per rendersene conto bastava immaginare di cancellare mentalmente tutti i mezzi di trasporto che a partire dall'Ottocento hanno cambiato il modo di spostarsi da una regione all'altra. Treni, aerei, ma anche automobili, biciclette e persino le biciclette. La bicicletta che conosciamo oggi risale al 1870. Prima, per i rapporti via terra, esistevano solo il cavallo e la carrozza, ma la gente comunque si spostava a piedi, quindi non poteva andare molto veloce. Eppure c'erano persone che, a piedi, compivano lunghissimi viaggi, camminando per centinaia e centinaia di chilometri, attraversando magari mezza Europa. Erano i pellegrini che si recavano a Roma per devozione religiosa e per rendere omaggio al Papa. Erano anche pellegrinaggi che comportavano importanti indulgenze per i peccati. Ma come viaggiavano questi pellegrini? Il viaggio era molto ben regolamentato perché i pellegrini avevano una serie di diritti nell'Europa cattolica. Avevano il diritto di essere ospitati a ogni tappa in ospizi che spesso erano fabbricati apposta per loro. Ma gratuitamente? Gratuitamente, certo. Ricevevano anche una zuppa serale, insomma. I governi e la Chiesa sostenevano il pellegrinaggio, ma naturalmente a certe condizioni. Non è che il primo venuto potesse bussare e farsi nutrire gratuitamente. Quindi come avveniva? Ma c'erano dei certificati? Assolutamente sì. Chi decideva di andare in pellegrinaggio doveva rivolgersi alle autorità. Si faceva dare un passaporto, si chiamava già così allora, ed era obbligato a fermarsi a tutti i santuari lungo la strada e a farlo firmare. Poi la sera, quando si presentava all'ospizio, verificavano che fosse davvero un pellegrino e non uno scansa fatiche che voleva farsi mantenere gratis. Ma a quel tempo non c'era fotografia. Come poteva essere personalizzato questo lasciapassare? Era una gran fatica, in effetti. Si sforzavano di descrivere il colorito, i capelli, i segni particolari. Ancora oggi noi abbiamo sulla nostra carta di identità segni particolari, ma di solito non c'è scritto niente. Allora invece quello era l'unico modo con cui si potevano davvero riconoscere le persone. A parte i pellegrini e naturalmente i soldati e i funzionari, chi si muoveva a quell'epoca? La sensazione è che la gente si muovesse molto di più di quello che noi pensiamo, per lavoro, per commercio, per andare al mercato nella città vicina, che comunque voleva dire farsi magari 20 o 30 chilometri all'andata e altrettanti al ritorno. Insomma, le strade erano piene di gente. Ma c'era libertà di muoversi oppure c'erano delle limitazioni. Se si andava lontano, se si usciva dai confini di Stato, c'erano controlli severissimi, ma anche dentro lo Stato. Se si andava in città a vendere, per esempio, i sacchi di grano, ci volevano anche lì certificati che attestassero che si erano pagati tutti i pedaggi e le gabelle. Quindi era un mondo controllato quanto il nostro, in certi casi molto di più. Ma coloro che dovevano compiere lunghi viaggi, per esempio, attraversando la penisola, come si organizzavano per quel che riguarda il denaro? In teoria non c'era un problema, perché le monete di maggior valore erano d'oro ed argento, quindi si potevano spendere dappertutto. Si poteva viaggiare per migliaia di chilometri, L'oro e l'argento la gente li prendeva sempre volentieri, però era molto pericoloso portarseli dietro. Era molto pericoloso e anche impegnativo, perché le monete erano pesanti. Infatti, quando i commerci iniziarono davvero a rifiorire, alla fine del Medioevo, i mercanti italiani cominciarono a inventare dei sistemi per evitare di dover attraversare mezza Europa con questi sacchi di denaro. Anche perché le monete cambiavano da paese a paese. E naturalmente, ma la cosa migliore era andare nella propria città alla filiale di un grande mercante, di una grande ditta, di una banca, versare lì il denaro e farsi dare quello che si chiamava una lettera di cambio, con cui tu potevi andare a Parigi, Londra o Amburgo. Dal socio del banchiere, quello verificava la lettera, tratteneva una percentuale e ti versava il denaro contante. C'erano già le banche, insomma, e anche i cambiavalute. Erano fondamentali anche perché i governi non erano contenti che si spendesse moneta straniera e quindi ordinavano di cambiarla. Perciò, appena si arrivava nella città dalla fiera, per esempio, bisognava andare dal cambiavalute che aveva le sue bilance e conosceva tutti i trucchi naturalmente per imbrogliarti. Insomma, ci lasciavi una bella somma, però alla fine avevi del denaro contante che potevi spendere sul posto. Quello del banchiere era un mestiere redditizio già allora, e decisamente. Basta pensare che la famiglia dei Medici a Firenze cominciò proprio con questa attività di cambio e di banca e poi sappiamo dove sono finiti. Ma a che velocità si viaggiava nel passato? Per esempio, i pellegrini, quanta strada percorrevano in una settimana? Naturalmente non c'era una regola fissa. Diciamo che la distanza che un'automobile copre oggi in un'ora, 130 km, un pellegrino a piedi la percorreva in una settimana. E a cavallo? Un mercante o un nobile che viaggiava a cavallo poteva coprirla in 2 o 3 giorni. Quindi, su grandi distanze, i tempi erano comunque molto lunghi. Certo, per esempio, un viaggio da mare da Venezia fino a Cipro, che era il limite estremo del dominio veneziano, richiedeva 2 mesi. Le notizie più importanti, affidate a corriere, che cambiavano i cavalli a tappe o a galere che non risparmiavano i rematori, viaggiavano un po' più veloci. La notizia della vittoria di Lepanto giunse a Venezia dopo 12 giorni e a Madrid dopo 26. Ma tornando ai viaggi terrestri, va detto che il cavallo era poco diffuso perché era molto costoso da mantenere. Un contadino poteva avere un asino o un bue, ma non si sarebbe mai sognato di avere un cavallo. Certo, anche per questo veniva considerato un animale nobile. Infatti, il cavallo non si accontenta di erba e fieno. Per vivere bene deve essere nutrito con cereali, orzo, avena. Quindi è molto più costoso. Tanto è vero che non si è mai pensato di allevarlo solo per la carne. Quindi in passato avere un cavallo non era come possedere oggi un'automobile. Era come avere un'automobile di gran lusso ed è significativo ancora oggi la potenza dei motori che si calcoli in cavalli. All'epoca il cavallo rappresentava uno status symbol e ancora attualmente lo è per chi può permetterselo. Del resto, tutti i re e i principi, come anche i condottieri, si facevano ritrarre a cavallo. Effettivamente nessuno si è mai fatto ritrarre a cavallo di un mulo o di un asino. www.redigio.it E la storia continua.